Quando uscirò di qui, sarò più bravo. Quando uscirò di qui, più responsabile. Quando uscirò di qui, sarò più saggio. Quando uscirò,
non mi farò peccare.
Ma nella strada sai, impari presto dove andarteli a cercare. I sogni insegnano a sbagliare, e ai sogni c'è un limite, te lo dai giudice. Il tempo che passa, il secondino ingrassa. Quando uscirò di qui, sarò più bravo. Quando uscirò di qui, più responsabile. Quando uscirò di qui, sarò più saggio. Quando uscirò, non mi farò peccare. Tempo che fai, dimmi dove vai, non ritorni. Tempo che fai, dimmi dove vai, non ritorni. Tempo che fai, dimmi dove vai, non ritorni. Tempo che fai, dimmi dove vai. Sono pippe e droghe attesa. Chi sbaglia paga sì, ma non chi ha la divisa. Scuola di vita è il pesce più grosso che mangia il più piccolo. La legge del mondo che gira con il piombo. Quando uscirò di qui, sarò più bravo. Quando uscirò di qui, più responsabile. Quando uscirò di qui, sarò più saggio. Quando uscirò, non mi farò beccare. Tempo che fai, dimmi dove vai, non ritorni. Tempo che fai, dimmi dove vai, non ritorni. Tempo che fai, dimmi dove vai, non ritorni. Tempo che fai, dimmi dove vai, non ritorni.
Imparerò un mestiere che, perché no, non mi farà marcire. Quando uscirò sarò un bravo carabiniere, un politico imprenditore. La mia tendenza criminale diventerà legale.
La televisione ti lobotomizza? I giornali ti fan cacare? Non credere ai media. Diventalo. Non credere ai media.
Radio Onda Rossa, la radio più bella di Roma. Radio Onda Rossa, radio con i pischelle più belle di Roma.
Wow!
Guai a te se lo utilizzi. No.
carrozza, cameriere, mi porti un tramezzino.
E mentre sullo sfondo va un grande classico di questa radio,
mi porti subito un tiramisù
e del punk di questa città.
Cameriere, presto, fai prestino.
Si appresta l'inizio di una, come di consueto, tardiva Radio Copydon. Questa è sempre Radio Onda Rossa 87.9.
Mezza e colazione, cameriere.
E quella sotto la mia voce è Cameriere Live delle Fucking Barbies.
Cameriere, ovviamente non siamo ancora soddisfatte, e allora portaci un piatto di bucatini alla matriciana. È ora di pranzo, portaci una carbonara. Cameriere, portaci il rigatoni con la pagliata. Cameriere, sbrigati, le animelle. Cameriere,
mette battaglia.
Il marito o il convivente è l'autore della violenza, maltrattamento o stupro nell'85% dei casi. Le Badol propongono un pacchetto di sicurezza in 10 punti contro la violenza più diffusa, quella in famiglia.
Punto 1. Maggiore illuminazione nei luoghi ad alto rischio come la camera da letto e la cabina armadio.
Punto 2. Più telecamere nei corridoi e nei salotti, luoghi di passaggio e di elevata frequentazione.
Punto 3. Istituzione del poliziotto di Tinello, figura stazionante in un'apposita credenza blindata e abilitato a far uso del manganello nel caso di schiamazzi in cucina e del dissuasore elettrico nel caso in cui il marito o compagno inizi ad alzare le mani.
Punto 4. Espulsione dal nucleo familiare dei soggetti pericolosi, che verranno accompagnati dai confini della città con decorso immediato. Per i soggetti più violenti, prima dell'allontanamento, è consigliabile il pernottamento presso la Diaz di Genova per una notte di riflessione e pentimento.
Punto 5. È fatto obbligo per gli uomini che vogliano contrarre il matrimonio o iniziare una convivenza avere i documenti psichiatrici in regola e aver superato il test di ammissione antimacismo.
Punto 6. Denuncia automatica e processo per direttissima per reato di omissione di soccorso e omertà. Ai vicini di casa dotati di orecchio supersonico quando dal piano di sopra cade una briciola sul loro balcone, ma stranamente sordi e ciechi quando al di là del muro si alzano le urla di una donna picchiata a sangue.
Punto 7. Denuncia automatica e processo per direttissima per reato di stronzaggine al parroco di famiglia o ai parenti che pronunciano frasi del tipo cerca di avere avere pazienza, la donna deve essere forte, salvare il matrimonio, vedrai che lui cambierà.
Punto 8. Ricovero coatto e disintossicazione forzata delle donne vittime di dipendenza dagli stupefacenti carnefici. Quelle della serie mi ha spaccata di botte, ma mi ha chiesto scusa, mi ama tanto a suo modo, torno con lui.
Punto 9. Maggiori controlli di polizia nelle chiese, luogo in cui vengono suggellate unioni da paura.
Punto 10. Bonifica con le ruspe negli appartamenti dove c'è scappato il morto. Un po' di pulizia domestica fa sempre bene.
24 novembre.
Manifestazione nazionale di donne e per le donne
contro la violenza maschile.
Ore 14, Piazza della Repubblica.
E andiamo a incominciare.
Buonasera,
buonasera
di nuovo.
Che bel coretto.
Dai, ce lo siamo preparato una volta tanto, è venuto bene.
È venuto bene, sì. Comunque questa è Radio Onda Rossa 87.9. In linea di diretta discendenza da Noctibus Panis, eccoci qua.
Un altro spazio-tempo, come ama
come
dire,
ama
appunto,
dire
Noctibus Panis.
Un spazio-tempo un po' diverso, se non si parla né di demoni né di notte, ma si parla di cosa?
Ma guarda, qua si parla di diritti, si parla di licenze, si parla di distribuzione e fruizione della cultura, di accesso ai saperi, di accesso anche ai farmaci, un tema di cui parleremo prima o poi quando riusciremo a organizzare questa trasmissione. Di sostanzialmente di quello che è l'accesso alle informazioni e alla cultura e di come questo viene regolato.
Bene, quindi a noi quello che ci piace è parlare soprattutto di libertà nell'accesso alla cultura, ma anche di tutto ciò che va contro questa libertà, l'accesso alla cultura. E questa, come penso abbiate capito, si chiama Radio Copydown, che va in onda tutti i giovedì dalle 23 e rotti in poi, e durerà ancora un po', insomma, fino a che non arriverà poi Apostasia e ci leverà il microfono dalle mani.
Dalle mani, esatto.
E questa comunque è sempre Radio Onda Rossa, e la sin aiuto. Vediamo, no. Prova, sa. Ok, prova in diretta. Vediamo un po', sì, ok. Adesso funziona anche il microfono dopo una leggera ripulita al cursore ormai pieno di polvere che gloriosamente regge in piedi questa radio da svariati anni. Dicevo, questa è Radio Onda Rossa 87.9. 30 anni libera, senza patroni e senza pubblicità. Se componete il 49 17 50 troverete le nostre voci a rispondere. Se componete il 44 63 616 troverete un aggeggio che fischia, non vi preoccupate, è un fax. Quell'aggeggio che serve per inviare, non so, comunicati, cose scritte da un telefono all'altro. Se invece digitate su un computer, in particolare su un browser per navigare su internet, www.ondarossa.info, vedrete apparire il sito internet di Radio Onda Rossa. E se cliccate sulla scrittina in diretta, potete ascoltare la nostra radio anche in streaming. Grosso modo, ovunque voi vi troviate, in qualsiasi parte del pianeta. Naturalmente, sempre che il digital divide non vi abbia tagliato la connessione. Oppure non ve l'abbia semplicemente mai portata. Digital divide, che sembra una cosa così allucinante, invece buona parte dell'Italia,
no, assolutamente è un problema che coperta. Fino a un anno fa circa, poco più di un anno fa, mi toccava direttamente, quindi ne sono assolutamente consapevole.
È vero che con internet non ci si mangia, insomma, non è una questione vitale, però visto che ormai, insomma, buona parte dell'informazione, soprattutto di chi fa informazione in maniera indipendente e libera, ormai passa attraverso la rete, visto che gli altri canali oramai sono stati ipercolonizzati da qualsiasi forma di mercificazione, insomma, è abbastanza importante comunque dare l'accesso a chiunque e dare la possibilità a chiunque di poter comunicare col resto del pianeta. Visto che parliamo di libertà e quant'altro, naturalmente un saluto a tutte e tutti coloro che sono privati della propria libertà personale. E questa sera, puntata così un po' en passant,
un po' a braccio, sì, devo dire, però nel mondo si muovono talmente tante cose che è abbastanza facile andare a braccio e avere qualcosa da raccontare.
Bene,
quindi
sono contento, visto
volentieri
che
faremo un paio di chiacchiere, visto che
insomma stasera così ci stanno anche quei giorni in cui io non ho tanta voglia così di raccontare cose al mondo, e questa è una delle mie sere in cui non ho assolutamente voglia di raccontare niente a nessuno. Vabbè, niente, ho fatto
a questo punto uno ti dovrebbe levare il microfono. Esatto. Dire vabbè, vai a
no,
casa,
farò
grazie
così,
gentilissimo. No, ti vorrei ringraziare a nome di tutti coloro che ci stanno ascoltando.
Prego,
per
figurati.
Questo favore che ci fai.
No, no, non è un favore, in realtà, no. Insomma, la mia presenza qui ha un perché.
Ah, okay.
Il perché non me ne sono riuscito ad andare prima che tu arrivassi, quindi poi mi pareva brutto dirti che
non hai fatto in tempo a mandarmi l'SMS. Esatto. Che già ero qua.
Esatto.
Scusa. La prossima volta arrivo preciso, così
mi dà la possibilità di fuggire se ne ho
esattamente.
Grazie. Vabbè, dopo Radio Cameretta possiamo, vai.
Oh, non solo volevo passare ovviamente a un argomento serio, ma non ci sono riuscito in modo decente. Non solo questa radio parla di diritti, licenze e così via, ma manda anche moltissima musica, anzi tutta la sua musica praticamente è distribuita in Creative Commons, sono copyright o comunque al di fuori degli schemi usuali del mercato. In questo caso sono gli Scrambled Mache, scritto M-A-C-H-E, con Popcorn Classical. È un disco che a me è piaciuto parecchio, l'ho messo anche l'ultima puntata. E
sonorità così un po' minimali, elettroniche, glitch.
In realtà è parecchio eterogeneo il disco. La cosa interessante è questa, è che sì, c'è tutto quello che hai appena detto, ma c'è anche breakbeat qua e là, art techno. Si diverte a fare un po' di tutto, ma lo fa bene.
Esatto. Questo è importante,
soprattutto lo fa bene.
Questo tale che invece stiamo ascoltando si chiama Nick Bonmarito. Non sappiamo se è un buon marito, ti assicuro.
No, di sicuro è americano, italo-americano.
È anche penso un bravo musicista, questo possiamo dirlo. Il pezzo esce così a cannone, lo abbassiamo un pochino, visto che registrava molto bene, fra l'altro. Da questa traccia intitolata Continental Drift, tirata giù da dove?
Tirata giù da Jamendo.com, è uno dei tanti dischi che ho trovato là, sono veramente migliaia, e questo l'ho trovato seguendo un po' il filo di altri artisti che abbiamo mandato sempre durante questa trasmissione. Poi spero prima o poi di avere il tempo di andare sul nostro sito radio.covidan.org e aggiornare decentemente le pagine. Sì, il sogno di base sarebbe quello di poter linkare gli artisti e le musiche che mettiamo, anche perché sono direttamente scaricabili, insomma, mandare avanti questo discorso anche più concretamente e quotidianamente.
E mentre lancio una comunicazione di servizio, di fare molta attenzione a quando si apre la porta
veramente
del citofono della radio, che potrebbe salire veramente gente improponibile. Vogliamo andare con un po' di news?
Sì, no, nel senso, stavo per aggiungere, bisogna fare attenzione a quando apri la porta, perché potrebbe anche essere la finanza, in quanto, vabbè. Bene. Giusto tanto per raccontare che è una guerra che si combatte abbastanza giorno per giorno. C'è stata l'ennesima operazione ai danni di quattro grandi condivisori, tra virgolette, aperte virgolette, chiuse virgolette, che ha portato al sequestro di ben 120.000 file.
Wow.
Potrebbero, quanti MP3 saranno?
120.000 file sono, beh, 120.000 MP3 penso, o oh, magari c'era anche qualche film in mezzo o qualcos'altro. Comunque, se lo vogliamo, che ne so, consigliato con un MP3 di solito pesa 3-4 mega, insomma sono svariati hard disk di roba.
Esatto.
Questo per questioni come al solito legate alla condivisione informatica di musica e quant'altro. In questo caso, cioè, qual era l'oggetto del contendere?
Ma l'oggetto del contendere che è il sequestro semplicemente dei dati che hanno
dentro questi computer.
Esattamente.
Così.
Accusati di pirateria, vabbè, anche se non c'è una connessione tra le persone, insomma, boh, ma
le solite storie, insomma.
In ogni caso, il senso vero è che alla fine dentro praticamente le case di tutti coloro e tutte coloro che ci ascoltano in questo momento e che hanno mai ascoltato musica tramite un computer, ci sono al 99% file musicali illegali, quindi ognuno, certo, di noi ha aperto la porta, è perseguibile anche soltanto
in realtà
per
questa
edizie.
Cosa sarebbe un pochino da vedere, perché in realtà esiste, insomma, nella legge sul diritto d'autore la possibilità di fare sempre una copia privata dei dischi che si acquistano normalmente,
certo,
quindi
se
sia che siano
dischi,
musicassette, CD, vinili, qualsiasi
se hai
cosa.
Tutti i dischi, però.
In teoria dovresti avere la tua copia dentro casa che va a dire a chi ti viene a controllare che quel disco già ce l'hai, l'hai semplicemente copiato lì sopra.
Esatto.
Però potresti anche essertelo poi venduto. Perché no?
Chiaro.
Esiste anche un mercato dell'usato, che
certo, però, certo,
chiaramente, boh.
Di cui tiene ricevute?
Sì, ho tutte, certo, le ricevute di tutti.
Ok, in doppia
soprattutto
copia, fotocopiate.
Sì, di quelli che mi sono venduto prima di partire, che ne so, per le vacanze perché non avevo i soldi. Sì, sì, ho mantenuto tutte le ricevute.
Vedono Mucchio Selvaggio, vedono Giù la Testa e vanno in un posto dove vendono materiale militare, sì, e comprano questi trench verdi lunghi, larghi, dove possono tranquillamente nascondere le spranghe all'interno, e si vestono tutti così, sono tutti vestiti di verde, hanno le spranghe, alcuni hanno i Ray-Ban confiscati durante i cucchini contro i San Babilini, e hanno una presenza, al posto di cantare Lotta Continua, loro cantavano Shon Shon. Noi ci chiamavano la banda Bellini perché ci consideravano una ciurmaglia di poveracci che si divertivano a tirare i sassi e a spaccare le vetrine, perché noi eravamo dei poveracci, noi non avevamo il DNA, non avevamo i papà che facevano gli avvocati, il nonno che era stato deputato, l'architetto che tutto sommato era amico di famiglia e aveva ristrutturato il castello Sforzesco. Noi eravamo dei poveri ragazzotti, come ci potevamo permettere di prendere delle iniziative politiche, di scendere in piazza da soli? Ma come potevamo essere così? Eravamo dei poveracci, la banda Bellini.
Questo mo, adesso non so se un certo Caparossa ci sta ascoltando, però io gliela dedico questa canzone, perché dopo mesi che la cercavo e non capivo dove trovarla, sono stato illuminato sulla via di Damasco da uno scappellotto Clorofolk, chiaramente la banda Bellini.
Ok, Radio Nostalgie questa sera con voi.
Che dietro non c'era nessuno, comunque sia al contatto non ci siamo arrivati, perché i poliziotti e i carabinieri sono scappati. Sono scappati e noi ci siamo voltati e vi giuro, dietro c'era tutto il corteo. Elvezio era alto, lui aveva 17 anni, era olimpionico di lancio del peso, era veramente un Ercole, è quello che lanciava il San Pietrino, ma è vera sta storia. E mi ricordo ancora questa prima manifestazione in una piccola piazza del centro, e il Vezio Rossi usciva, c'erano gli schieramenti della polizia e dei compagni, usciva, c'era un silenzio di tomba, lui prendeva il braccio e poi lanciava, e tutti guardavano, anche i poliziotti guardavano, e poi boom, clock, e poi gli applausi, e lui e invece rientrava così alzando le mani. Noi volevamo stare meglio, vivere meglio, mangiare, vivere, bere, scopare, essere liberi più di prima. Questo è stato il mio 68.
Sono voluti più di 10 anni per battere questa nuova figura operaio, che con le sue lotte radicali aveva messo in discussione il sistema della fabbrica, della produzione e del lavoro.
Certo che non avevamo la fabbrica di riferimento, ma nessuno di noi voleva andare all'innocenti, a morire all'innocenti, ci andavano gli altri, i nonni, i nostri padri. Noi non volevamo andare all'innocenza. Casoretti, forse aveva ragione il movimento dantesco, noi non eravamo comunisti. Certo, se il comunismo è andare all'innocenti, io non sono comunista.
Le disgrazie non vengono mai da sole, infatti sono venute in due, però una se ne va per fortuna.
Sta lì al vetro che riga con le unghie,
con le unghiacce.
È veramente triste questa scena, non so se è per nostalgia o per, non so, malizia. È un po' inquietante.
Sì, è brutto.
Vabbè, lasciamo
qua. Non so, bei momenti, no? Intanto ascoltiamo così sotto le nostre voci una traccia di un pischello francese, poi non so quanto pischello, però boh, è bello dire così che sono sempre i giovani, no, a fare queste musiche così un po' strane, un po' particolari. Lui si chiama Adam LWO, la traccia si chiama Let's Go, e trovate parecchie di queste cose in giro per la rete, in particolare se non sbaglio su archive.org e forse anche da qualche altra parte.
C'era anche il suo sito, se non sbaglio.
C'è anche un suo sito che boh, non mi sovviene, però ve lo diciamo fra 2 secondi. Ci siamo documentati. Adam LWO, scritto Adam LWO, punto free, scritto free FRE come libero in inglese, punto FR. Sans la musique la vie serait un erreur, citazione di Friedrich Nietzsche: senza la musica la vita sarebbe un grande errore. (Sussurra) ritorniamo nuovamente in diretta. Questa è sempre Radio Onda Rossa e questa è sempre Radio Copydown. Continuiamo la nostra carrellata di news sulle ultime novità, insomma, di questa settimana per quanto riguarda il mondo del diritto d'autore, tutto quello che si muove, insomma, nella galassia rete. E in particolare ci riferiamo a qualcosa di cui parlammo anche la scorsa puntata, ovvero al fatto che c'erano varie proposte, per esempio anche qui in Italia, di far pagare tasse e quant'altro
sui contenuti in internet
eccetera eccetera. Quindi anche qualsiasi forma di pubblicazione aperta come i blog avrebbe dovuto pagare delle tasse, nonché essere vincolata a una serie di procedure burocratiche.
Esattamente, l'obiettivo fondamentale era quello di far registrare queste testate, controllare se non altro quella che è la produzione di contenuti online, in particolare appunto l'idea di tassare o controllare o registrare i blog sembra pazzesca a chiunque, se non certo. altro per mere questioni tecniche. La notizia divertente è che, se non altro, tutto questo è stato ripreso anche all'estero. Quando si è saputa la proposta di legge pro di Levi, è venuto fuori anche articoli in Inghilterra del Times Online, che ha commentato un assalto geriatrico sui blogger italiani definendo geriatrica la politica italiana rispetto certo. a queste tematiche, se non altro molto poco realistica. Allora, diciamo che se da un lato ci prendono in giro dall'estero, sempre dall'estero arrivano notizie di moratorie su eventuali tasse. Negli Stati Uniti è da tempo che si tenta di imporre un gabello sui contenuti internet e registrare anche lì le testate giornalistiche, blog e così via. Tutto ciò è stato portato avanti, rimandato conseguentemente dal Congresso americano, e ancora una volta è stato rimandato, nonostante la moratoria dovesse scadere il 1 novembre. Tutto ciò è stato rimandato a data da definirsi.
Quindi vabbè, per il momento,
se un altro, insomma, continua a reggere il castello di carte su cui si basa
sì,
questo pianeta.
Diciamo che, non lo so, poi ci sarebbe da fare un discorso molto grosso sullo sviluppo, insomma, di quello che viene denominato in gergo web 2.0, ovvero il fatto che una gran parte, insomma, di cittadini del pianeta abbia in questo momento una serie di strumenti che permettono, insomma, a chiunque di poter pubblicare notizie, novità, nonché magari costruirsi il proprio blog personale semplicemente per raccontare, come una forma di diario, no, le proprie cose in rete, raccontarle a tutti. Però in effetti, insomma, almeno in questo momento, anche se è una fase molto controversa eccetera eccetera, sicuramente è qualcosa che è necessario difendere, insomma, con le unghie e con i denti.
Tra l'altro vale la pena ricordare che questo weekend qui a Roma, alla Torre, si svolge un indie meeting nazionale, ovvero sia un incontro nazionale dei vari nodi locali di indie media Italia. Un momento particolarmente importante, visto che stanno rinascendo i nodi locali. Infatti. Napoli, Toscana,
guarda,
Piemonte.
Siamo molto in sintonia, perché mi veniva in mente sabato scorso, so che tu, insomma, non eri a Roma, però si parlava qui in studio con alcuni compagni e compagne, no, della manifestazione. Abbiamo fatto, come al solito, le dirette da Genova,
chiaramente,
per la manifestazione eccetera eccetera, e stavamo commentando così in chiusura sul fatto, insomma, che quella grossa parte, insomma, di movimento che si ritrovò a Genova nel 2001 in occasione, insomma, del G8, era qualcosa che era nato e che, diciamo, in quel momento stava tirando le fila di qualcosa che poi in qualche modo è diventato il web 2.0, ovvero si iniziava a sperimentare cose tipo indie media, tipo c'era il collettivo di Autistici Inventari eccetera eccetera, si iniziavano a proporre degli strumenti di pubblicazione aperta e
ci si iniziava ad appropriare degli strumenti,
sì,
per il proprio utilizzo.
Diciamo che come al solito i movimenti hanno tirato, no, le fila di un qualche cosa che successivamente, almeno in questo momento, sta diventando qualcosa di cui il mercato si è impadronito per certi versi. E un po', infatti, facevamo, insomma, un po' di, come dire, di constatazioni sul fatto che, come al solito, no, tiriamo le fila di un sacco di cose innovative, fra l'altro anche molto importante anche dal punto di vista della comunicazione aperta, orizzontale, libera, con dei connotati ben precisi.
D'altra parte, la sperimentazione, questo è,
sì, non
è stata,
purtroppo non è stata, cioè, come dire, è stata sia una sperimentazione sia una cosa pure abbastanza concreta, visto che comunque, vabbè,
assolutamente,
Indiperia purtroppo ha chiuso, adesso sta riaprendo, insomma, cercare di comunque riproporre sempre questo tipo di tematiche, ovvero un'ispirazione di questo tipo sulle forme di comunicazione, è qualcosa di vitale e necessario. Il problema è che comunque d'altra parte ci troviamo in questo momento dove, che ne so, i vari Murdoch, le varie, insomma, multinazionali dell'intrattenimento e dell'informazione piano piano hanno capito che questi strumenti, oltre ad avere una connotazione politica ben precisa, hanno pure una connotazione economica, dalla quale, come al solito, nel momento in cui, insomma, si riescono a far confluire grandi masse su determinate situazioni, è possibile ricavare dei soldi. È un classico, insomma, del capitalismo questo, quando alcune cose riescono a sfondare un determinato picco, un determinato livello, un determinato approccio di massa, poi purtroppo molto spesso divengono, insomma, parte così della realtà quotidiana di tanta gente, e quindi molti pensano anche di sfruttarle a livello economico.
Assolutamente, però d'altra parte, proprio perché è un classico del sistema capitalistico, sappiamo anche quanto sia necessario proprio per questo riappropriarsi degli strumenti costantemente, quindi non avere elettrodomestici o subire sostanzialmente quello che abbiamo intorno in termini di strumentazione e di tecnologia, ma appropriarsene per quanto c'è necessario, per quello che c'è utile. Non si deve diventare geni di niente, è solo necessario vivere correttamente.
Sì, l'importante è, come dire, riuscire a mantenere comunque una connotazione anche politica su quello che si fa, nel senso che comunque, cioè, è vero che ne so, un approccio tipo quello di MySpace riesce a portare a livello di massa degli strumenti che fino a poco tempo fa, insomma, erano abbastanza impensabili. Dall'altro, purtroppo, molte le connotazioni politiche che si hanno a pensare, per esempio, con i vari Newswire, ai tempi in indie media, eccetera, eccetera, chiaramente con questo tipo di sistema, quello di MySpace, si perdono completamente. L'orizzontalità o la comunicazione, insomma, di un certo tipo va a farsi benedire, e in virtù invece delle connessioni così amicali, del gioco, del pure intrattenimento, che poi diventa, come dire, ammasso di dati da poter far fruttare, insomma, a livello economico, e questo, insomma, è un po' il rovescio della medaglia.
Assolutamente, il pregio come il peggior difetto di una cosa come MySpace è che permette a tantissime persone di incontrarsi in modo orizzontale in un luogo neutro, apparentemente neutro. Allora il problema sta proprio qui, cioè la neutralità di questo spazio in realtà non è per niente neutrale, le affinità esistono, le persone scelgono di vivere in un modo o nell'altro, e al di là del fatto che si possa amare lo stesso cantante o lo stesso grafico o avere gli stessi amici in comune e potersi incontrare su un piano di orizzontalità, esistono comunque scelte quotidiane che vanno fatte. Motivo, appunto, che ci riporta al discorso della necessità di appropriarsi degli strumenti, di saperne quanto basta per non subirli, ma farne, appunto, strumento di qualcosa.
E magari sarebbe bello prima o poi a parlarne magari più approfonditamente, magari con anche chi c'è stato dentro, insomma, a queste storie negli ultimi tempi. Non disdegniamo, insomma, mai a Radio Copila di affrontare determinate cose. Sarebbe forse questo un po' il luogo ideale per farlo. Boh, vediamo un po' se ci riusciremo. Un'altra delle varie cose, no, che abbiamo lì al pizzo. Nel frattempo ci andiamo ad ascoltare un paio di tracce, una vecchia compilation di Laverna.net. Anche loro speriamo di averli prima o poi, visto che insomma ci sono varie buche da queste parti a suonare, ci piacerebbe molto. La compilation si chiama Red Planet, questo se non sbaglio era il volume 3, loro si chiamano Miss Fu, la traccia si chiama Eyeliner 3, a seguire i Dildo con Industria. E questa è sempre Radio Onda Rossa, è sempre Radio Copydown. Insomma, il Politecnico di Torino vediamo che scalpita ultimamente, organizza sbagliate cose.
Beh sì, stavamo dicendo che appunto nella natura di alcune persone tentare strade specifiche verso la liberalizzazione dei diritti e dei saperi. In ogni caso, quello di cui parliamo sono varie attività che sta organizzando il Politecnico di Torino, tutto ciò senza voler fare pubblicità. Anche perché nello specifico noi leggiamo più che altro dei comunicati, quindi neanche abbiamo una percezione de facto della realtà.
Wow.
Senti un po' che ti tiro fuori. No, in ogni caso è un seminario aperto intitolato, è in inglese il seminario, in ogni caso è intitolato Creating Value Through Digital Commons, ovvero sia creare valore, immagino in senso economico,
attraverso la condivisione digitale.
Esattamente.
È un po' il tema del momento, perché si stanno smuovendo parecchio le acque sotto il punto di vista, insomma, del discorso delle licenze libere eccetera eccetera, e chiaramente anche perché insomma poi l'impronta che lo stesso Lessig, che diciamo è stato un po' il promotore di tutto il discorso Creative Commons a partire dalla loro prima apparizione negli Stati Uniti, c'è tutto questo discorso insomma di andare a cercare di inserire all'interno di un mondo complesso come quello insomma della musica in particolare, o comunque dello scambio insomma di opere artistiche attraverso la rete, una quantità di valore economico che fino adesso sembra insomma sfuggire alla stragrande maggioranza delle persone. C'era un articolo pure lo scorso mese, no, quando si è scoperto che i Radiohead con il loro giochetto di mettere la musica del loro nuovo disco sul sito internet anche a 0,0001 sterline, nel senso che ognuno poteva fare un'offerta libera per avere in anteprima i brani del nuovo disco. C'erano gli articoli che dicevano: avete visto? Non ci hanno fatto una lira, quindi questo business non funzionerà mai. Però insomma era da capire se i Radiohead volevano fare il business con la musica su internet o con il loro fantastico cofanetto che venivano di 400 sterline in edizione limitata.
Ma tra l'altro, eccetera, chi, eccetera, tra l'altro, chi ha detto che il business debba essere necessariamente il disco oggi come oggi? Detto questo, voglio dire che questo mercato non funzioni solo sulla base che un gruppo come Radiohead fallisce in questo modo è abbastanza ridicolo, perché questo mercato in questo momento sta funzionando, che la gran parte della gente l'ultimo disco di Madonna dei Metallica continua a scaricarselo.
Certo.
Quindi
evidentemente... No, diciamo che sai che c'è, quando vedi che un gruppo come i Radiohead, che comunque è uno di quelli che vende di più nell'ambito insomma così più pseudo alternativo, è chiaramente una contraddizione grossa insieme al mondo discografico. Secondo me sai qual è il discorso? Io l'altro giorno stavo leggendo, c'era un articolo molto interessante del presidente della FIMI, che adesso non mi viene come si chiama, il quale praticamente faceva tutto un discorso sul fatto del far pagare per esempio la DSL, una parte del canone che si aveva per la DSL, e farlo andare a confluire, diciamo, in tutto il discorso, no, dei diritti d'autore, in modo tale che poi venisse ridistribuito fra i vari artisti, no, che avrebbero diritto a essere, insomma, come dire, retribuiti per la musica che viene scambiata attraverso le reti peer-to-peer, eccetera, eccetera. E lui era altamente contrario a questo discorso, diciamo, di una certa quantità di denaro da togliere, come un pochino succede sui supporti fonografici, sui CD, che una parte, insomma, degli introiti vanno direttamente alla SIAE come tasse, e questi dovrebbero in teoria essere distribuiti, no, fra i vari aventi diritto. Lui era molto contrario perché secondo lui è molto complicato poi andare a suddividere queste cose, per cui lui prevedeva più un discorso del tipo: utilizziamo per esempio le licenze Creative Commons o quello che ci pare, andiamo a mettere una firma digitale su ogni pezzo MP3, la quale va a individuare esattamente, insomma, il pezzo, in modo che sia tracciabile completamente attraverso i suoi scambi nella rete. Insomma, voglio dire, si stanno accorgendo più o meno tutti che c'è del modo di creare business attraverso lo scambio su internet, dei file musicali, quello che, insomma, fino adesso per il momento è stato, insomma, il paletto conficcato nel cuore, no, dell'industria discografica.
Ma guarda, in Italia ce ne accorgiamo poco, ma c'è già un mercato, no? Voglio dire, al di là esistono almeno 4-5 etichette di cui qui parliamo poco, che vendono i dischi sostanzialmente, permettono l'ascolto.
iTunes, per esempio,
cioè, iTunes è il primo, ma insomma esistono portali dedicati che ne sono la musica jazz o la musica classica, c'è, cioè, un portale italiano dedicato alla musica classica che vende in alta risoluzione file .wav, quindi qualità come se fossero CD, e permette l'ascolto in streaming, volendo ovviamente uno si può anche registrare in streaming, ma detto questo, per scaricarli li si paga. È un mercato che esiste, probabilmente in Italia è microscopico, ma negli Stati Uniti o comunque a livello globale, perché poi quando parliamo di musica venduta in rete parliamo di un livello globale, è un mercato che sta iniziando a nascere, e ovviamente il capitalismo, come dicevamo prima, non si fa sfuggire a nessuna delle sperimentazioni in atto, e quindi chiaramente prenderà la sua fetta e tenterà di prenderla nella maniera più completa.
Certo, e questo è uno dei motivi per cui questa trasmissione si occupa di autoproduzioni musicali, no, copyright e copyleft, e non di produzioni musicali, no, copyright e copyleft. A noi ci interessa comunque il lato oscuro, no, della medaglia, quello che decide comunque sempre di stare fuori possibilmente da qualsiasi forma di mercato e di mercificazione.
E che al limite chiama il cameriere.
Al limite chiama il cameriere.
Io lo rimanderei questo pezzo.
Aspetta, ci ascoltiamo qua la fine di Industria e poi ci rilassiamo 2 secondi, no? Inframezziamo due secondi la musica solo per dire che ci siamo ad ascoltati Dimitris con Look What I Found
While Cleaning.
Bada.
È fantastico, il titolo secondo me è uno dei più bei titoli.
Più o meno, guarda cosa ha trovato mentre pulivo.
Un bel pezzo di musica ha trovato.
Assolutamente, questo inizia, promette molto bene, anche esatto. L'onomatopea, la traccia si chiama Marie Louise o il contrario?
No, no, Marie Louise è il nome della traccia, l'onomatopea questo pezzo l'ho messo parecchie volte, anche quando non c'eri.
Okay. Vedi, no.
No, è un pezzo che mi piace parecchio, appunto si scarica da sempre da Jamendo, quello di cui parlavo prima, jamendo.com.
È un po' una miniera ultimamente di varie cose.
Ripeto, quest'estate ha superato il milione di dischi caricati, quindi ha voglia di cercare. Sempre Radio Copydown, sempre Radio Onda Rossa 87.9 e sotto di noi l'onomatopeo, dicevamo prima, scaricabile da jamendo.com. E il brano si chiama Maria Luis, però abbiamo un bis dopo.
Sì, abbiamo un bis.
Sì, no, hai accolto la mia richiesta.
A voglia, per forza. ormai, come dire, un classicone di Radio Onda Rossa. Loro si chiamano Fucking Barbies e la traccia è Cameriere Live. Come tradizione di questa radio, la vostra radio, arriva il trillino e il pezzo va da capo.
Battaglia.
John Zorn va a taribone, oh. ritorniamo in diretta sotto le stupende note di Resequence. La traccia si chiama Walls. E dove ce l'hai trovata questa?
L'ho trovata su una delle etichette che ho mandato di più e che mi piacciono di più in assoluto, che si chiama electrosound.ru.
Infatti, come ne abbiamo parlato svariate volte da questi
svariate microfoni. Volte. Tra l'altro, la Electrosound dalla scorsa settimana si è fusa con un'altra etichetta di cui non ricordo il nome, ma altrettanto famosa e importante di musica elettronica di Mosca, e hanno creato un'unica etichetta con un archivio discretamente grande e molto variegato di musica elettronica di vario tipo, quindi va diversi generi, molto, molto ricercabile all'interno, che si chiama netsound.ru, se non sbaglio. Qualcosa di cui parleremo magari con più calma quando anche loro avranno definito il loro sito che stanno facendo.
E quindi parecchie chicche dall'ex Unione Sovietica.
Sì, dicevamo che è un'area da cui sta arrivando, secondo me, almeno
una nuova
stagione di musica. Cioè, c'è tantissima creatività, moltissime sperimentazioni, festival,
diciamo,
iniziative.
Diciamo che sai che c'è, penso che poi, fra l'altro, che ne so, per un paese che, diciamo, l'underground se l'è vissuto in maniera veramente underground, visto che insomma fino a poco tempo fa gli strumenti per comunicare con il resto del mondo erano veramente pochi, penso che abbiano trovato attraverso la rete un modo per uscire fuori, e magari, che ne so, anche prima c'erano un sacco di cose che avremmo potuto avere sotto gli occhi, semplicemente non eravamo assolutamente a conoscenza, e oggi sì, tutto qua. Sotto la nostra voce invece sta andando Higo Eugene, un ragazzetto che vive dalle parti di Locarno in Svizzera, e comunque non ci facciamo mancare niente, come al solito.
Niente, si va da una parte all'altra del mondo, sì, costantemente.
Sì. Sempre cose molto interessanti. Questa volta ritorniamo un pochino più sull'elettronica, più sperimentale, più così, fatta di rumorismi, di ricerche sonore, più che di musica nel vero senso della parola. Comunque lui si chiama Higo Eugene e la traccia si chiama Bye Eye.
Musica fatta d'ascolto più che d'esecuzione, no?
Sì, assolutamente. Penso che poi fondamentalmente siano programmazioni di macchine, poi varie così effettazioni, ricerche di suoni più che altro. Insomma, a me, fra l'altro, insomma, non mi dispiace come genere musicale, poi non lo so, insomma, i gusti sono gusti.
Guarda, ci avrei una divagazione, ci porterebbe lontanissimo, ma te la dico prima in privato e poi decidiamo se è il caso, okay, di condividerla.
Va bene, ok. Diciamo che il Soviet ha approvato la mozione del compagno e quindi decidiamo di mandarlo in diretta. Vai, cosa ci stai dicendo così offline, non si dice, fuori onda, fuori onda. Forse è più appropriato
off the air, forse qualcosa
di air,
no, così suona triste.
Sì.
Lasciamo per... No, quello che stavo dicendo è una divagazione un po' folle mia, che vabbè, si avvale anche di una serie di riduzioni per quel che riguarda certi termini, ovvero sia questo tipo di musica elettronica, tipo quella che stiamo ascoltando, ma anche quella più sperimentale, meno definita, con ritmi meno precisi, quindi anche abbastanza faticosa a volte anche da ascoltare.
Uh-huh.
È una musica che ha un qualcosa che secondo me è molto vicino all'atteggiamento, comunque al corpo di, chiamiamolo, insegnamenti della filosofia zen, cioè un atteggiamento che sostanzialmente lo, diciamo che lo Zen comunica quello che vuole comunicare nell'arte o nell'artigianato, in quello che crea, fornendo dei modelli che non sono simmetrici, precisi, ideali come sono le nostre statue, ma per esempio fornendo modelli che sono incompleti. L'arte zen di sistemare sassi in modo strano è un qualcosa che invita a completare quel paesaggio con il significato che gli deve dare la persona. Vabbè, adesso non voglio andare troppo lontano,
è molto interessante.
Ma quello che ha riferimento rispetto alla musica è che la musica più sperimentale elettronica si allontana dal ritmo e dalla melodia classici che normalmente cerchiamo con l'orecchio. L'orecchio viene un po' costretto a completare quello che sente con il suo ascolto. Quando ascoltiamo una musica che ha dei ritmi e delle melodie non ben definite ma accennate, le inseguiamo, naturalmente ognuno di noi mette della percezione in questa esperienza.
Questa è una cosa molto bella e mi viene in mente, un paio di settimane fa sono stato in un teatro di questi, insomma, così, un po', come dire, da retrobottega, chiamiamolo così, nel senso che in realtà è un teatro molto piccolo dove si fa molta sperimentazione, e c'era proprio una cosa sperimentale che erano delle improvvisazioni vere e proprie fatte da alcuni artisti su dei testi di Shakespeare. Testi di Shakespeare che però la maggior parte della gente che stava davanti assolutamente non conosceva. Quindi quello che ne usciva fuori era molto difficile ricollocarlo all'interno dell'opera shakespeariana, come magari gli attori facevano e quindi sapevano esattamente cosa stavano facendo. Ma quello che usciva fuori era una vera accozzaglia di cose in cui il senso finale c'era, ma veniva costruito, penso, da ogni spettatore a modo suo, perché c'era magari chi conosceva Shakespeare e sapeva ricollocarlo, e chi non le conosceva e si trovava di fronte, insomma, questa sperimentazione artistica così, alla quale cercava di dare un senso, anche se in realtà, essendo un'improvvisazione, nemmeno gli attori stessi si erano messi d'accordo su cosa fare. E questo è molto simile a quello che stai dicendo adesso, ma penso che sia comunque un atteggiamento tipico proprio dell'inconscio, cioè quello a costruire comunque, a partire, no, da dei frammenti,
succede
delle forme.
Comunque dalla fiaba più tradizionale che conosciamo, noi traiamo la nostra esperienza di quella fiaba, nel senso ci identifichiamo al nostro modo in quello che ascoltiamo.
Sì, però sai che c'è, che col linguaggio parlato è molto più complesso, nel senso che ne so, ci hanno provato, io mi viene in mente uno per tutti, che ne so, Italo Calvino, a costruire delle opere narrative che avessero dei gradi di apertura per cui chi la stava leggendo poteva cercare di costruire il proprio senso durante, insomma, la lettura delle cose. Dall'altra però era, come dire, insomma, dal punto di vista letterario è abbastanza complicato da rendere, però alcune arti, tipo per esempio quelle figurative, penso il teatro, eccetera, eccetera, la musica in particolare,
sono riuscite ad attraversare lo specchio.
Secondo me sì, ci riescono molto di più.
giunti a mezzanotte e 40.
Sì, ormai penso che per stasera possiamo aver detto la nostra.
Siamo andati abbondantemente oltre, sì, l'ora di chiusura, anche eravamo abbondantemente oltre l'ora di partenza.
Assolutamente, come un po' contraddistinguiamo sempre le nostre trasmissioni. Comunque Apostasia in arrivo, fra pochi minuti sarà qui in radio a tenervi compagnia. E niente, l'augurio di una buonanotte a tutte e a tutti. Ci lasciamo con una traccia storica che molti di voi ricorderanno, okay. Anche per ricordare che insomma questo fine settimana ci sarà questo raduno di indiani eccetera eccetera
indiani in torre.
E niente, ancora buonanotte a tutti e a tutti e a risentirci giovedì prossimo.
7 di ottobre, se ancora non lo sai, han sequestrato i server, gli agenti d'FBI han sequestrato i server che erano d'Indymedia. Esultano i fascisti seduti sulla sedia, seduti sulla sedia, han detto ai magistrati: è informazione libera e vanno censurati. Ma dopo poco tempo era già in piedi il sito, perché se hanno Indymedia questo non l'han capito.